Allora, Zaccaria 5. Quindi in Zaccaria 5 c'è il sesto e il settimo visione che Zaccaria ha avuto nella stessa notte. Tutte queste visioni erano nella stessa notte. E cominciamo in versetto 1. Poi alzai nuovamente gli occhi e guardai ed ecco un rotolo che volava. L'angelo mi disse, che cosa vedi? Io rispose, vedi un rotolo che vola, la sua lunghezza è di 20 cubiti e la sua larghezza di 10 cubiti. Allora egli mi disse, questa è la maledizione che sta spargendo su tutto il paese, perché da ora in poi chiunque ruba si è riciso da esso, e chiunque da ora in poi giura sarà riciso da esso. Io la farò uscire, dice l'Eterno degli eserciti, ed essi entrerà nella casa del ladro e nella casa di colui che giura falsamente nel mio nome. Rimarrà in quella casa e la consumerà insieme col suo legname e le sue pietre. Quindi Zaccaria vede questo rotolo, questa pergamena, che è scritto da tutte e due parti. È interessante che la larghezza, la misura di questa pergamena, di questo rotolo, è identico al portico nel Tempio di Salomone, il portico del Tempio di Dio. E se guardiamo un attimo in Primo Re, capitolo 6, versetto 3, Primo Re 6, versetto 3, il portico davanti al Tempio aveva 20 cubiti di lunghezza, uguagliando così la larghezza stessa del Tempio, e la sua larghezza si estendeva 10 cubiti dalla facciata del Tempio. Quindi la larghezza di questo pergamena, come tutte le visioni, hanno un significato profondo, biblico. La larghezza della pergamena era uguale a questo portico che era davanti al Tempio, e questo portico, cioè questo rialzato, diciamo, era il luogo da dove proclamavano la legge del Signore, dove anche Esdra, altri che abbiamo visto nello studio di Neemia, proclamava la legge di Dio. Quindi questa pergamena, scritto davanti e dietro, è la legge di Dio che proclama, che porta una maledizione sui ladri, e sì, su coloro che usano il nome di Dio in vano. La maledizione della legge. In Deuteronomio 27:26, non dovete girare là, lo citerò io, dice, maledetto chiunque non mantiene tutte le parole di questa legge. No? Sono quei passi dove tutto il popolo deve ripetere, maledetto chi commette adulterio, maledetto chi, e poi l'ultima parte, maledetto chi non mantiene tutte le parole di questa legge. E anche Paolo in Galati capitolo 3, lui parlando della legge della grazia, no? Galati è un studio sui due patti, quello nuovo e quello vecchio, Galati capitolo 3 versetto 10-11. Ora, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. E qui sta citando Deuteronomio 27:26. Poiché è manifestato che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Quindi anche qui, nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, un credente che vive sotto un sistema di legalismo, di una lista di legge, è in realtà sotto la maledizione. La maledizione qual è? Maledetto chiunque non mantiene ogni cosa. Quindi uno non deve fraintendere e pensare che, allora, se cado nel legalismo sono maledetto di Dio. Non è così. La maledizione è nel fatto che se tu vuoi essere giustificato per mezzo della legge, tu devi mantenere tutta la legge in ogni punto, perfettamente e sempre. E se tu non la mantieni, sarai maledetta. Perché tu cerchi di essere giustificata per questa legge, per le tue opere, e non per la grazia di Dio. Ma Paolo chiaramente dice, nessuno sarà giustificato per la legge di Dio. E anche per me, all'inizio che ero credente, non capivo, ma allora la legge cosa serve? Nuovo Testamento, cioè non capivo la differenza fra la grazia e la legge. Nel libro di Ebrei chiaramente è scritto che nessuna cosa è stata resa perfetta per mezzo della legge, perché la legge è come un specchio. Questo è un esempio molto bello per far capire. La legge è come un specchio. Quando tu guardi in un specchio, puoi dirti, cioè lo specchio può farti vedere il sporco, ma lo specchio non ha la capacità di lavarti, di rimuovere lo sporco. E la legge di Dio è così. La legge di Dio, guarda, tu sei venuto meno della mia perfezione. L'unico mezzo per la tua salvezza è Gesù Cristo. E anche Paolo in Galati dice che la legge era il nostro precettore, quindi la legge era colui che ci guidava e ci dimostrava il nostro bisogno di Gesù. Perciò anche quando noi evangelizziamo e parliamo con persone che credono di essere, ah, ma io sono giusto, non ho mai ammazzato nessuno, non sono drogato, no, avete mai incontrato persone così che usano questa giustificazione? Allora li porti nei 10 comandamenti. Perché anche nel Vangelo vediamo che Gesù usava due metodi di evangelizzazione. Con coloro che credevano essere giustificati per la legge, lui usava la legge. E lui dimostrava la loro totale incapacità di essere giustificato per mezzo della legge. Anche nei Vangeli vediamo perché i farisei credevano di seguire tutta la legge di Mosè, di essere giusti davanti a Dio, eccetera. E Gesù ha detto, chi ha mai guardato una donna per appetirla ha commesso adulterio nel suo cuore. Quindi ha portato, cioè, non solo Gesù ci ha fatto capire che non solo un comportamento esterno ci rendeva perfetto, ma anche la vita mentale interiore deve essere perfetto. E chi di noi potrebbe reggere sotto questa? Nessuno. Quindi Gesù usava la legge, siate perfetti per i religiosi. Invece, tipo una donna, la donna samaritana, tu vedi il metodo che Gesù ha usato per evangelizzare là, si ha portato fuori i suoi peccati, però tante volte tu vedi Gesù con i peccatori, lui parlava della grazia di Dio, non usava la legge di Dio per evangelizzarli. Invece i religiosi, ah, tu credi di essere giusto? Adesso vediamo quanto giusto sei. Quindi in Zaccaria c'è questo rotolo che vola, che parla del giudizio di Dio sulla nazione. Dio è arrivato al colmo, il peccato, e due peccati in particolare. Versetto 3, questa è la maledizione che sta spargendo su tutto il paese, perché da ora in poi chiunque ruba si è reciso da esso, e chiunque da ora in poi giura sarà reciso da esso. Il versetto 3 dice chi giura, un giuramento è solo io giuro, no? Però chiaramente in versetto 4 dice chi giura falsamente nel mio nome, quindi chi usa il nome di Dio in vano. Due comandamenti dei 10 comandamenti. Il rubare, qualcuno sa quale comandamento è? Non rubare. E l'8. E usare il nome di Dio in vano, qualcuno sa qual è? Quindi abbiamo due tavole della legge, no? Abbiamo tutti visto nel film di Charlton Heston. Visto? Quello avete visto, no? Le due tavole della legge, ogni tavola aveva 5 leggi. Quindi il terzo e l'8. Proprio quei due che sono a metà di tutte le altre. E molti suppongono, io penso che è anche una buona teoria, diciamo, che essendo queste due leggi in mezzo, in un certo senso rappresenta tutta la legge di Dio. Perché sono i due comandamenti centrali nelle due tavole. Ma anche specificamente chi ruba, poi vedremo anche la seconda visione ha a che fare con questo. Dobbiamo ricordare che gli israeliti erano da poco usciti di Babilonia, questa esperienza in questo paese pagana, e quindi il Signore tocca in modo particolare questi due peccati, il peccato di rubare e il peccato di usare il nome di Dio in vano. Poi in versetto 5 c'è la settima visione, o settima. Quindi l'angelo che parlava con me uscì e mi disse: alzi gli occhi e guarda, che cosa è ciò che sta uscendo? Io dissi: che cos'è? E gli disse: è l'effa che esce. Poi aggiunse: questo è il loro aspetto in tutto il paese. Quindi ecco, fu alzato un coperchio di piombo, e così in mezzo all'effa stava seduta una donna. Allora egli disse: questa è la malvagità. E la gettò in mezzo all'effa, quindi gettò il coperchio di piombo sulla sua apertura. Poi alzai gli occhi e guardai, e ecco avanzarsi due donne con il vento nelle loro ali, perché essi avevano ali come le ali di una cicogna, e sollevarono l'effa tra terra e cielo. Così domandai all'angelo che parlava con me: dove portano l'effa costoro? E egli mi rispose: nel paese di Shinar, per costruirle una casa. Quando sarà pronta, l'effa sarà collocato sul suo piedistallo. Qualcuno si ricorda il paese di Shinar dov'è? Dallo studio di Daniele. Shinar è Babilonia. Nella pianura di Shinar è Babilonia. Quindi già ci dà un indizio di chi è questa donna, cosa rappresenta. L'effa, qualcuno sa l'effa cos'è? No, l'effa è tipo una bascinella. L'effa era una quantità di misura. Vediamo in tutto il Vecchio Testamento un effa di questo, offerto un effa di grano. E l'effa è la misura più grande nel mondo antico ebraico per quantità, quindi come massa, come larghezza. L'effa è la misura più grande che c'è. Come per noi, non so, quale sarebbe la misura più grande di quantità, di massa, nella sistema metrica? Volume. Ma tonnellato è peso, no? Come volume. Perché l'effa era la misura di volume, perché era per misurare grano, queste cose di mangime. Comunque non ha importanza. Il coperchio, letteralmente questo coperchio è pietra in ebraico, e specificamente il talento. Anche avete sentito questo, no? 10 talenti di questo, di quello, eccetera. E il talento, questa pietra, era la misura più grande di peso. Quindi abbiamo l'effa, la quantità più grande di quantità, e abbiamo sopra questo coperchio, che è il talento, che è la misura più grande di peso nella misura ebraica. E quindi queste due cose, secondo me, rappresentano, cioè, l'immensa quantità della malvagità che c'è in questa donna. Per dire, il Signore sta dicendo che questa donna, che viene posto in Babilonia, cioè la quantità della sua malvagità, non c'è quantità più grande e non c'è peso più grande della sua malvagità. È buono ricordare che nella prima visione il giudizio veniva sui ladri, quindi chi rubava denaro e chi usava il nome di Dio in vano. E secondo me gli israeliti, quando sono stati portati in cattività in Babilonia, erano principalmente un popolo agrario, quindi contadini. Ma abitando in Babilonia, come Roma, una grande metropolo, sono diventato molto di loro commerciante. E secondo me erano tornati in Israele e c'era questo spirito di Babilonia, perché la donna all'inizio della visione si trova in Israele. Ok? Perché la visione ha a che fare con Israele. Ma questi due angeli femmine, l'unica volta nella Bibbia che gli angeli sono femmine, qua, prendono questa donna, lo buttano dentro questa effa, lo chiudono dentro e lo trasportano via. E quindi sia la prima sia la seconda visione parla del fatto che Dio sta per purificare il suo popolo da questi peccati che hanno portato da Babilonia. questo peccato di avarizia, di materialismo, a cui anche noi dobbiamo stare attenti nel mondo occidentale. Europa, America, siamo paesi ricchi, anche se magari noi pensiamo, ah, ma fratello, non lo sai come io quasi quasi non ce la faccio con la busta paga, però siamo ricchissimi. Anche oggi con gli studenti, loro mi chiedevano dall'India, dall'esperienza che ho fatto lì, e se mi ha cambiato, e io ho detto sì, mi ha cambiato come? Ho detto è stata un'esperienza bellissima, e veramente penso che una delle cose che ho imparato di più era di essere grato e di apprezzare veramente quello che io ho. Quando io sono arrivato qui in Italia, nella tenda del gruppo di Cristo Risposto, noi dormivamo nelle tende. Pensate, tutto l'inverno, pioggia, neve, freddo, dentro una tenda. Una vita abbastanza sacrificata, no? E mi ricordo i primi giorni i fratelli italiani un po' si scusavano con me, sai, ci dispiace fratello, sai che devi dormire in una tenda. Però c'erano i letti, c'erano i letti a castello. Io ho detto, ma guarda, io 3 anni non ho avuto un letto. Per me questo è vivere nel lusso qua, no? Un letto, non dormire a terra, mamma mia. Loro pensavano, poveretto, no? Vieni qua, devi vivere in una tenda, devi vivere in queste condizioni. Io ho detto, no, ma guarda che... E poi c'è la carta igienica a volontà, qui, e ci sono tante, c'è la pasta ogni giorno, mamma mia, scherzi, mamma mia, qua, e veramente noi viviamo nel lusso, anche se noi non pensiamo, ma è così. E dobbiamo stare attenti, fratelli, che noi credenti non diventiamo schiavi del materialismo, dello spirito di Babilonia, che tutta la nostra vita è consumata con la macchina nuova, la lavatrice nuova, la casa più bella del nostro vicino. È una forma di idolatria, come uno che si inchina davanti al Padre Pio. Non dobbiamo ingannarci in questo. Io dico sempre ai fratelli, il tempio lì di Castelfranco, no? Giardini di Sole, quanto siamo stati al tempio, no? Anch'io ci vado, però bisogna stare attento, no? Questo commercio, dobbiamo avere, perché la TV ci convince che dobbiamo avere quel prodotto, altrimenti la nostra vita non è piena. Ma in realtà non ne abbiamo bisogno di nessuno di quelle cose. Siete d'accordo? Anche in India ho imparato che l'uomo può vivere veramente con poco, con ben poco, essere felice. E un'altra cosa che ho visto, quando tu vai nei villaggi in India dove la gente è poverissima, cioè guadagna $1 al giorno, pensate, 80 centesimi al giorno, a lavorare nei campi, duro. Però sapete quanti drogati ci sono in quei posti? Zero. Zero drogati. Non hanno tempo per drogarsi, non hanno né soldi né tempo. E c'è tanto da dire in essere povero anche. Noi siamo ricchi, materialisti, e con tutto quel tempo libero, tante volte l'uomo peccatore va nelle cose che non deve fare. Quindi abbiamo questa donna, malvagità viene chiamata, e questa parola anche nell'originale è proprio l'estremità della malvagità. Lei viene rinchiuso, lei si trova in Israele, ma qui Dio sta mandando un messaggio che io stirperò da voi questo spirito di Babilonia, da vostro mezzo. Io stirperò i ladri, coloro che blasfemano il mio nome, da mezzo alla terra. E porterò questa donna in Babilonia, nel paese di Shinar. Allora adesso viene la parte profetica di questa donna che ha a che fare anche con i nostri tempi. Giriamo in Apocalisse capitolo 17, perché anche lì troviamo una donna, e guarda coincidenze, è una donna di Babilonia. Da ricordare quel passo molto importante che l'angelo disse a Zaccaria quando parla di questo Efa, questa donna e il coperchio, versetto 6, questo è il loro aspetto in tutto il paese, o paese nell'ebraico è anche terra, quindi potrebbe essere tradotto anche, questo è il suo aspetto in tutta la terra, questa donna di Babilonia che è l'estremità della malvagità. E noi vediamo anche negli ultimi tempi questo spirito di Babilonia è stato nel mondo in tutte le età, che si è manifestato in varie parti del mondo. In Apocalisse 17, leggiamo in versetto 4, la donna era vestita di porpora e di scarlatto, e tutto adorno di oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano una coppa di oro piena di abominazione e delle immondezze delle sue fornicazioni. Sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero Babilonia, la grande, la madre delle meretrici delle abominazioni della terra. E vide la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù, e quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Secondo voi, se Giovanni, l'apostolo, perché è lui che ha avuto questa visione in Apocalisse, cioè se lui vedeva questa donna di Babilonia, religione pagana, piena di abominazione, secondo voi lui si sarebbe meravigliato? Secondo me no. Perché anche nei tempi romani, il culto romano dei tempi di apostolo Giovanni era il culto babilonese, che poi vedremo un po' più avanti che cos'era quello. Però lui si stupisce, lui si meraviglia di una grande meraviglia. Quindi vuol dire per lui era una cosa scioccante, una cosa che lui non capiva. E io credo, perché questa donna, che è una prostituta, rappresenta un sistema religioso, in un altro passo in Apocalisse dice che lei ha commesso fornicazione con tutti i re della terra. Quindi non una fornicazione fisica, come noi pensiamo, ma vuol dire un compromettersi. Perché anche nel Vecchio Testamento, quando gli israeliti cadevano nell'idolatria, no? Avete letto questi passi. Dio descrive, hanno commesso fornicazione su ogni collina. Avete mai letto questi passi? E non parla che hanno commesso fisicamente questo peccato di fornicazione, che hanno commesso fornicazione spirituale con gli idoli, adorare gli idoli. E quindi questa donna che commette fornicazione con tutti i re della terra vuol dire è un sistema religioso che compromette con il mondo, col denaro, con le potenze di questo mondo. Suo nome è Mistero Babilonia, quindi è la stessa donna, io credo, che vediamo in Zaccaria. Lei viene tolta da Israele e viene posta in Babilonia. E oggi Babilonia come città non esiste più, è tutto rovine, non c'è niente lì, solo le rovine della vecchia città. Però lo spirito di Babilonia ha continuato a vivere nel culto romano. I romani, anche ai tempi di Giovanni, adoravano gli stessi dei babilonesi, e specificamente una donna che aveva un bambino in braccio. E io credo perciò Giovanni si meraviglia, perché lui vede questa donna con una sembranza di cristianità, e perciò lui si meraviglia. E lei è scritto, abbiamo letto in versetto 6, lei è ebra e ubriaca del sangue dei martiri. Quindi una chiesa detta cristiana apparentemente, che addirittura ha ucciso veri cristiani, che ha bevuto loro sangue. E c'è solo un ente nel mondo che può adempiere questa profezia. C'è solo un ente cristiano che nei secoli della storia ha ucciso tanti credenti, che è Roma. Quindi lo spirito di Babilonia, questo sistema religioso, no, pieno di oro, di lusso. E infatti non so quanti di voi siete stati mai a Roma. Qualcuno? E siete mai stati a San Pietro? No? La cosa che ti fa più grande impressione, io devo dire, quando tu vai dentro la cattedrale, la basilica di San Pietro, veramente rimani bocca aperta. Le colonne di marmo, cioè, tu vai dentro quella basilica così alto, con le colonne, cioè, lusso, più lusso, oro, cioè, più lusso, cioè, nessun re. C'è la Casa Bianca è una baracca in confronto a quello, no? E anche questa donna è piena di oro, di porpora. Chi sono chiamati porporati? famoso gruppo di persone che il loro titolo è Porporati. E ricordiamo, questo è stato scritto 2000 anni fa, quando non esisteva nessuna delle cose che noi vediamo oggi. Ma Giovanni ha visto i nostri giorni. Giovanni ha visto incontri Assisi dove si incontrano i shaman, i sacerdoti buddisti, i musulmani, addirittura protestanti, cattolici, tutti quanti a pregare, non so a chi pregano, perché chiaramente San Paolo nella sua lettera ai Corinzi dice che i figli della luce non possono avere comunione con la tenebre. Anche oggi i ragazzi mi chiedevano, ma tu cosa pensi di altre religioni? E io ho detto, guarda, noi rispettiamo Dio, ama tutti gli esseri umani. Ogni persona sulla faccia della terra è una persona preziosa davanti agli occhi di Dio. Però noi come cristiani, perché la Bibbia ci insegna, crediamo che solo Gesù Cristo è l'unico salvatore. E che gli uomini possono essere salvati solo per mezzo di Lui. Poi mi hanno chiesto, ma allora col gente che vive nella giungla, paesi buddisti, eccetera? Ma io ho detto, ma tu non lo sai se loro hanno avuto l'opportunità di accedere al Signore. Gesù nel Vangelo di Giovanni ha detto, la condanna è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le loro opere malvagie e hanno respinto la luce. Io credo che qualsiasi uomo, anche se vive in Alaska, in mezzo al ghiaccio, no? C'è la coscienza, perché Paolo ci scrive in Romani capitolo 1, che Dio ha scritto la sua legge sulla coscienza di ogni uomo. In tutte le culture del mondo è sbagliato uccidere un altro essere umano. In tutte le culture del mondo è sbagliato rubare, è sbagliato commettere adulterio. I 10 comandamenti. In tutte le culture del mondo questi sono cose contro la legge, cose viste come malvagie, brutte. Perché Dio ha scritto la sua legge nel cuore di ogni uomo. E quindi anche la gente che vive in un paese pagani, dove il Vangelo che noi sappiamo non è arrivato, loro Dio gli ha dato una misura di luce. E se loro accolgono la luce, la verità, no? Loro riceveranno più luce. Come anche noi. Questo è un principio che vale anche per noi. Anche noi cresciamo in paesi cristiani, no? Però io sinceramente non capivo il Vangelo, io pensavo essere cristiano, era una forma di tipo ebraismo, che io non dovevo seguire la legge. Se seguivo la legge perfettamente allora sarebbe salvato. Secondo me questo era il cristianesimo, tutta la mia vita ho creduto che era questo. No, uno deve vivere buono e se è vissuto buono andrà in paradiso. E poi ho cominciato a leggere il Vangelo e la luce di Dio ha cominciato a illuminare le mie vie. E io come essere devo scegliere, accolgo questa luce, riconosco cosa dice la luce su di me, che ero un peccatore, e quindi anche i pagani, Dio gli ha dato luce, se loro lo accolgono, riceveranno. E anche i ragazzi hanno detto, noi, io non posso giudicare il destino eterno di nessun essere umano. E io ho detto, meno male che non è mio compito, ma toccherà al Signore a giudicare tutti i popoli e tutto quanto. Comunque, tornando a questa donna di Babilonia, volevo un po' dirvi la storia di questa religione babilonese. E quindi giriamo in Genesi capitolo 10, perché questa religione di Babilonia non ha, è una cosa che è con noi da tanto, tanto tempo, proprio dall'inizio. In Genesi 10, versetto 6, i figli di Cam, chi era Cam? Qualcuno sa? Esatto, uno dei 3 figli di Noè. I figli di Cam furono Cush, Mistraim, Put e Canaan. I figli di Cush, Seba, eccetera, eccetera, eccetera. Cush generò Nimrod, okay? Che cominciò a essere un uomo potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti all'Eterno. Perciò si dice come Nimrod, il potente cacciatore davanti all'Eterno. Versetto 10. E l'inizio del suo regno fu Babel, Erak, Akkad, Calamei, nel paese di Shinar. Quindi il fondatore del paese di Babilonia è Nimrod. Nimrod anche nell'antichità tante volte è raffigurato come un uomo che cavalca con un arco in mano. Qualcuno si ricorda quello? Apocalisse capitolo 6, il primo cavaliere, un uomo non Gesù, l'anticristo che cavalca un cavallo bianco con un'arca senza frecce. Quindi Nimrod ha fondato la città di Babilonia. Andiamo un po' più avanti in capitolo 11 di Genesi. Versetto 1. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. E avviene che mentre si spostavano verso sud, essi trovarono una pianura nel paese di Shinar e vi stabilirono. Quindi fondata da Nimrod. E si dissero l'uno all'altro, orsù facciamo dei mattoni, cuociamoli col fuoco, e usarono mattoni invece di pietre e bitume, invece di malta. E dissero, orsù costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo, e facciamo un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Ma l'Eterno discese per vedere la città, la torre che i figli di uomini stavano costruendo. E l'Eterno disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutta la medesima lingua. E questo è quanto essi hanno cominciato a fare. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Or su scendiamo laggiù, confondiamo la loro lingua affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro. Così l'Eterno li disperse e di là, sulla faccia di tutta la terra, e essi cessarono di costruire la città. Perciò a questo fu dato il nome Babel, perché l'Eterno colò confusa la lingua di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Questi sono passi interessantissimi, che questa sera non abbiamo tempo di approfondire completamente. Però una cosa bella è che scienziati, tutta la modernità e conoscenza che è l'uomo, le origini delle lingue per l'uomo è ancora un mistero. C'è proprio professore che loro materia primaria è linguistica, no? Studiano proprio le lingue, le origini delle lingue, le cose comuni nelle lingue, come voi. In Sud Europa c'era il latino nell'impero romano e sappiamo che l'italiano, francese, portoghese, rumeno, spagnolo, tutti hanno un'unica madre, il latino. Però se andiamo ancora in antichità, gli uomini non hanno nessuna spiegazione per le diversità delle lingue. È un enigma, è un mistero completamente nascosto. Noi sappiamo perché Dio ha detto. Nimrod ha fondato Babilonia, lui ha costruito questa città, noi sappiamo la storia, volevano costruire questo torre, questo ziggurat, probabilmente per adorare le stelle, loro scopo, e quindi Babilonia rappresenta tutti gli sforzi umani per arrivare a Dio. E l'orgoglio dell'uomo, non abbiamo bisogno di un salvatore, non abbiamo che Dio ci salva e ci aiuta, noi ce la facciamo da solo. Noi costruiremo torre fino a cielo. Quindi Babilonia rappresenta il rigetto di Gesù Cristo dalla sua salvezza e innalza la potenza dell'uomo, come più o meno il pensiero e la cultura dei nostri giorni, no? L'uomo, l'autostima, il tuo problema è che non hai autostima, devi stimare te stesso meglio, ogni giorno devi guardare nello specchio, tu sei bello, tu sei bravo. Paolo guardava ogni giorno nello specchio e dice, Paolo, in te non dimora nessun bene. Però oggi gli uomini adorano se stessi. E il New Age, questo è il pensiero, tu sei Dio. È sempre il vecchio inganno di Genesi, no? Che il diavolo ha detto a Eva. Dio sa che quando mangerai quell'albero tu diventerai come un Dio. E gli uomini hanno comprato questa bugia da capo a coda. Quindi Babilonia rappresenta questo uomo centrico culto, che l'uomo fa tutto, che l'uomo è tutto. Dio ha messo confusione su questi sforzi umani. Un'altra cosa molto bella è che in più di 40 culture nel mondo, nelle loro leggende antiche, gli aborigeni in Australia, i quelli in Papua Nuova Guinea, questi tagliatori di testa, quelli che mangiano gli altri esseri umani, se vai in Africa, se vai in Medio Oriente, se vai in Russia, in tutte le culture del mondo, Ci sono leggende che una volta tutti gli uomini parlavano la stessa lingua e per, a causa del loro peccato, che hanno, molte culture dicono che gli uomini hanno adorato demoni invece del creatore, e quindi Dio ha confuso le lingue e dopo Dio ha mandato un diluvio, e in molte di queste leggende parla di un uomo che era giusto davanti a Dio e solo lui e la sua famiglia erano salvati. Interessante, potete, se comprendete un po' di inglese, puoi andare sull'internet e vedere, è una cosa bellissima che conferma la parola di Dio. Che culture che non hanno mai avuto a che fare con l'Occidente, con culture cristiane o ebraiche, hanno le leggende che dicono più o meno la stessa cosa che dichiara la parola di Dio, che l'uomo ha ribellato contro Dio, Dio ha mandato il diluvio. E solo questo uomo giusto, anche nella cultura cinese, più di 40 culture hanno queste leggende del diluvio e alcuni hanno anche questa storia di Babilonia. Come ho detto, Babilonia è stato fondato da Nimrod secondo le leggende o la storia babilonese. Nimrod ha sposato una donna che si chiamava Semiramis e fra il loro matrimonio era nato un bambino che si chiamava Tammuz. Semiramis dichiarava che Tammuz era nato in modo soprannaturale, che lei era stato colpito di un raggio di sole e questo Tammuz è stato concepito. Quindi sarebbe un po' una diabolica controfazione della nascita della Vergine di Gesù. Nella leggenda babilonese Tammuz fu ucciso da un toro e Semiramis ha pianto, ha fatto lutto per 40 giorni, e dopo questi 40 giorni Tammuz risuscitò nella primavera, e quindi la religione babilonese adorava Semiramis e Tammuz, e le figure, potete anche andare in museo a vederli, era una donna che cullava un piccolo bambino nel suo braccio, e questo era il loro dio, come anche oggi qui in Italia. Quindi anche la Quaresima, no, che si celebra adesso, in questi giorni, no, c'è carnevale, quindi levare la carne, vuol dire letteralmente, quindi carnalità. Sapete perché mettono le maschere in Venezia? L'origine di quello. Perché la gente poteva commettere adulterio, fare festa, baldoria e tutto quanto, senza essere conosciuto. Potevano peccare durante il carnevale, infatti il carnevale è una cosa pagana, e anche la quaresima è una cosa pagana. Non c'è nessun requisito nella Bibbia di fare 40 giorni di lutto prima della Pasqua. È una cosa che viene dalla religione babilonese. Allora, giriamo in Apocalisse 18, vediamo un altro due passi, ricordando che in Zaccaria, no, questa donna è stata messa in leffa col talento sopra, quindi il commercio, no? Lei rappresenta questo materialismo, questa malvagità, questa avarizia. Paolo, scrivendo a Timoteo, cosa dice? Il radice di ogni male è l'amore del denaro. E qui in Apocalisse 18, versetto 10, parla del giudizio su questa donna di Babilonia. Versetto 9, leggiamo il versetto 9. E i re della terra che hanno fornicato e sono vissuti nel delizie con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei, quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontano per timore del suo tormento e diranno, ai, ai, Babilonia la grande città, la potente città, perché il tuo giudizio è venuto in un momento. Quindi, anche qui di ricordare che negli ultimi tempi Babilonia è una città sulla faccia della terra. È un sistema religioso, ma è anche una città. Anche i mercanti, versetto 11, della terra piangeranno e si lamenteranno per lei, perché nessuno compra più le loro merci. Merce di oro, di argento, di pietre preziose, di perle, di bisio, di porpora, di seta, di scarlatto, di ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetto di avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro, di marmo e di cinnamomo, profumi, olio odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore, cavalli, cari, corpi e anime umane. Io l'altro giorno ho visto un documentario su Roma, a me piace un sacco vedere questi documentari sulla storia, penso che sapete già questo. Mi piace molto la storia, se il Signore non mi avesse chiamato a fare pastore sarei stato un professore di storia. E parlavano del fatto che nell'antico mondo Roma era una città senza uguale, 1 milione di abitanti, era come il New York di 2000 anni fa. Tutte le nazioni correvano e portavano oro, qui tutto l'elenco. Infatti io guardavo e ho detto, mamma mia, dovrei registrare, perché quasi quasi hanno fatto l'elenco di Apocalisse, no? Ha detto tutto l'oro, seta, spezie, profumi andavano a Roma. Però qui c'è un altro indizio fra queste merci che traffica questa città, questa donna, e le ultime due cose, corpi e anime umane. L'impero romano trafficava in corpi umani, ma non anime. Anime parla dello spirituale. Compravano e vendevano l'anima. Chi fa questo? La dottrina dell'indulgenza, che tu puoi comprare l'anima. Tu puoi comprare col denaro la tua salvezza. C'è solo una entità che può adempiere questa descrizione. Col denaro poi tu puoi comprare l'anima. Poi in Apocalisse 17, un altro indizio di dove è questa donna negli ultimi tempi. In Apocalisse 17, versetto 9. Leggiamo il versetto 7. Ma l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti darò il mistero della donna e la bestia che la porta. Quindi Giovanni è stupito, abbiamo letto prima nello studio questi passi, lui dice, ma io non capisco questa forma di cristianesimo, però che è ubriaco del sangue dei santi, tutta questa ricchezza del lusso. Pensate che la Chiesa nel suo tempo era poverissima. Cosa disse Pietro quando è entrato nel Tempio? Cosa disse all'uomo lì storpio? Oro e argento non ne ho, ma quello che do te ne do in Gesù, nel nome di Gesù, alzati, cammina. E quindi l'angelo dice, io ti spiegherò il mistero della donna, della bestia che porta, che ha 7 teste e 10 corna. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso e andrà in perdizione. E abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si meravigliarono vedendo la bestia che era, che non è, e quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti su quale la donna siede. E sono anche 7 re, 5 sono cadute, 1 è, l'altro non è ancora venuto e quando verrà dovrà durare poco. Quindi questi 7 teste a cui la donna cavalca, chiaramente l'angelo sta dicendo a Giovanni, e dobbiamo ricordare che Giovanni è vissuto 2000 anni fa. Lui non vedeva quello che noi vediamo, non c'erano neanche le nazioni che ci sono oggi. Gli Stati Uniti, per dire, non può essere, alcuni hanno detto sì, New York e Babilonia. Anche se, quando nell'11 settembre abbiamo visto il fumo, no? Mi ha ricordato questo passo, no? Tutto il mondo ha visto il fumo di New York, nel centro del commercio, da lontano, e dicevano, ai, ai. Però New York non può essere Babilonia, perché non esisteva. New York era un bosco, quando Giovanni è vissuto, e chiaramente Giovanni conosceva la città. Era una città che esisteva durante il suo tempo. E quindi lui dice, questa, qui sta la mente che ha sapienza, le 7 teste sono 7 monti su quale la donna siede. Abbiamo già visto in Apocalisse 18 che Babilonia è una città, rappresenta una città e un sistema religioso. Qui in 17:9 lui dice, questo è l'indizio che ti farà capire. Questa città si siede su 7 monti, non montagne grosse, monti. C'è solo una città in tutto il mondo che è famosissimo con questo titolo e si trova qui in Italia. Roma, la città sui sette monti, no? Qualcuno sa quali sono i nomi? Capitolina, bravissima, 10 lode per Sonia. No, io non potrei citarli, alcuni li conosco, ma comunque una città che tutto il mondo conosce, Roma, questo è il suo titolo, la città su sette colle, in tutto il mondo, qui in Italia si chiama la città eterna, tante volte, ma in America è conosciuto come la città su sette monti, e anche nel resto del mondo, quindi Italia avrà un importante ruolo negli ultimi tempi, ma noi crediamo anche che, Signore, ci saranno tanti italiani che saranno figli di Dio, anche negli ultimi tempi. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Signore, a volte umanamente potremmo anche spaventarci, Signore, vedendo queste cose, ma possiamo essere forti e riposare nel fatto che Tu hai detto, quando voi vedete queste cose, guardate in alto perché la vostra redenzione è vicino. E Signore, noi guardiamo il Tuo ritorno. Noi aspettiamo la beata speranza, Signore, quando noi saremo rapiti di questa terra e saremo uniti con Te per tutta l'eternità. Signore, usaci in questi ultimi tempi per portare più anime possibile dentro il Tuo regno, di strapparli dalle tenebre e portarli nella Tua meravigliosa luce. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica.